www.edigio.it e la storia continua. I più strani cibi del mondo. Chi viaggia molto si convince della verità di quel vecchio proverbio che dice: paese che vai, usanza che trovi. Noi troviamo schifosi i cinesi perché mangiano topi secchi, salati e uova fradicie. I cinesi trovano schifosi noi perché mangiamo il burro salato e un formaggio vecchio e puzzolente. I siberiani amano il latte di cavalla, ma non assaggiano la lepre, ritenendola troppo affine al gatto domestico. A noi piace la beccaccia, mentre gli scandinavi ne considerano la carne malsana, perché quell'uccello non ha il gozzo. Molti francesi provano a ribrezzo l'idea che si possa mangiare le anguille. Agli inglesi fanno impressione la disgustosa le rane e le lumache. Con l'andare del tempo noi diventiamo sempre più schifosi in fatto di cibi. Nella Gran Bretagna, ad esempio, numerosi animali, pesci e uccelli che comunemente si mangiavano da tutti un secolo o due fa, ora non appaiono più che sull'umile desco del contadino. Più quanto più un paese è civile, tanto più esigente anche nei cibi. I cinesi non debbono sempre lottare con la carestia, mangiano qualsiasi animale che strisci, corra, voli o nuoti. Scimmie, vermi e lucertole e scarafaggi. Ecco alcuni strani cibi che fanno parte del regime alimentare dell'Homo sapiens. Ai dì nostri, le persone che mangiano scimmie, marinate o arrostite, sono più numerose di quelle che si nutrono di aringhe. La carne delle scimmie è bianca e succosa e si può facilmente confondere con quella del coniglio. Prima la scimmia si toglie via la pelle. Quando è spellata, essa assomiglia al cadavere di un bambino ed è per questo che i bianchi se ne cibano malvolentieri. Ma è un alimento prediletto dagli abitanti dell'America meridionale, della Cina, Borneo, l'isola di Ceylon e dell'Africa occidentale e centrale. In queste ultime regioni gli indigeni salano le giovani scimmie e le condiscono abbondantemente con spezie. Poscia la fanno cuocere in stufato e la mettono, con il loro grasso, dentro un tegame, ben chiuso con un coperchio di argilla, ove la conservano come una leccornia per le grandi occasioni. Gli indiani delle tribù del bacino delle Amazzoni mangiano i millepiedi vivi. C'è chi vide dei ragazzi tirare fuori da un buco, prendendolo per la coda, un grosso millepiedi giallastro lungo 45 centimetri e mangiarselo allegramente. Le lumache erano, e sono, il cibo prediletto dei romani. Quelle di una grossa specie, Elis pomatia, venivano tenute all'ingrasso in speciali recipienti contenenti crusca imbevuta di vino e dove rimanevano per alcuni giorni mezzo ubriache prima di essere cotte. Nel Guatemala le lucertole vengono usate per la cura del cancro. Cotte piacciono molto agli indigeni americani e sono un cibo prediletto dagli abitanti delle foreste australiane. La carne delle lucertole è bianca e ha un sapore analogo a quello del pollame. La lucertola salempenta della Guyana, che è anfibia e sgradevole al tatto, costituisce un cibo assai caro agli indiani. La lucertola Pad Ek è molto diffusa in Birmania, il paese dell'Asia che si nutre maggiormente di rettili. Anche nel Dahomey e nelle altre parti dell'Africa e della Cina si fa grand'uso di lucertole. Gli indigeni del Sud America e dell'Africa occidentale si nutrono molto di grossi scarafaggi arrostiti. Le donne turche mangiano di frequente le blatte del tipo blaps sulcata, cotte al burro, credendolo un cibo ingrassante. E anche nell'Africa del Sud si mangiano gli scarafaggi. E poi ci sono gli elefanti. E in quanto all'elefante, i piedi di questo animale, conservati nell'aceto e abbondantemente conditi con pepe di cayenne, sono una leccornia per gli abitanti del Ceylon. L'elefante si mangiava fino a circa 70 anni or sono, anche dai cinesi. Nell'assedio di Parigi, durante la guerra franco-prussiana, l'elefante del Jardin des Plantes fu venduto come cibo a prezzi oscillanti fra i 10 e i 45 franchi la libra, a seconda della parte dell'animale. Le parti migliori, stando all'opinione degli africani, sono la proboscide e le zampe. In altri paesi piacciono particolarmente gli strati di grasso attorno agli intestini, e la carne di elefante è molto in uso fra gli indiani del nord. Inoltre, ci sono degli indigeni dell'Africa centrale intenti a mangiare una pietanza composta del grosso cuore dell'animale, dei polmoni, del sangue, di carne tenera e grasso, il tutto tritato insieme e insaccato dentro una borsa fatta con lo stomaco. Questa specie di salsiccia veniva arrostita sul fuoco. E c'è chi dice che non bisogna farla cuocere troppo in fretta, altrimenti si brucia e diventa una porcheria. I topi salati e seccati sono uno dei principali cibi cinesi. Molti topi furono mangiati a Parigi durante l'assedio. Nel Bengala, dell'Africa orientale, nelle isole della Polinesia, milioni di persone si cibano di topi. E durante l'assedio di Kars, essi furono venduti a caro prezzo. Nelle Indie occidentali si mangiano topi conditi con spezie. Sono preferiti quelli che crescono nelle piantagioni di canna da zucchero. Gli indigeni del Brasile mangiano i topi al pari degli australiani, che li prendono con speciali trappole. Gli scavatori d'oro cinesi in California mangiavano, come cosa ottima, un piatto di cervello di topo con aglio e semi aromatici. Barili di topi sotto sale si vendono in tutta la Cina. Il dottor e il suo equipaggio, quando furono a corto di vettovagliamenti durante la spedizione nelle regioni artiche, mangiarono i topi trovati nella nave. Il contrammiraglio Beaufort, durante la traversata sul Woolwich, trovò la sua nave gremita di topi. Volendo vincere ogni preconcetto contro questo cibo, ordinò che i topi, che erano stati uccisi, fossero portati al dispensiere perché li scegliesse e li facesse preparare e servire a tavola. Egli trovò che quei topi avevano un sapore molto forte, ma che, cotti immediatamente e arrostiti, con sale e pepe in abbondanza, i quarti di dietro non erano cattivi. Ma il preconcetto fu più forte della realtà e nessuno degli altri uomini dell'equipaggio ne inghiottì un boccone senza fare un viso lungo. È facile immaginare le lettere di indignazione ai giornali se un comandante moderno facesse altrettanto. Larve e lombrichi. Vi sono popoli che divorano le larve, particolarmente quelli degli scarafaggi. Una grossa larva bianca che si trova in una specie di legno tagliato piace molto agli australiani. Viene mangiata o viva, intera o arrostita. Gli indigeni la chiamano bardi, al colore della crema e una fragranza aromatica. Un botanico vuole assaggiarne una e disse: «Sono lunghe circa 10 centimetri», dice egli, «e grosse quanto un dito. dimorano nel legno dei grandi alberi dell'America meridionale e dell'Australia. Avevo desiderato più volte di assaggiarle, ma non avevo mai potuto decidermi. Una volta però la fame vinse la mia nausea. Trovai quel cibo molto buono, dolce e lattoso. Gli indigeni australiani sono abili a tirarle fuori dalle loro tane introducendovi un sottile ramo a uncino e che sogliono tenere dietro a un orecchio. I cinesi mangiano volentieri lombrichi che rosicano le radici della canna da zucchero. Essi li giudicano un cibo particolarmente adatto per i bambini. Per le belve e i cetacei. Il leopardo è buono da mangiare se la bestia è giovane. La parte scelta bene e la cottura accurata. Lo si mangia dagli indigeni dei paesi dove abita, l'Africa orientale, la Liberia, eccetera. Dalla Rhodesia al Marocco si mangia anche molta carne di leone, che nelle parti migliori ha un sapore analogo a quello del vitello. Molti considerano un ottimo cibo il dugong, che è un cetaceo dell'Oceano Indiano, che i marinai chiamano sirena perché la testa e il busto somigliano a quelli di una donna. Esso raggiunge la lunghezza di 3,5 metri e la sua pelle ha 2 centimetri e più di spessore. La sua carne è molto nutriente e tenera. Alcune parti hanno un sapore simile alla carne di vitello, altre a quella di maiale. Il grasso ha un buon profumo e ha il gusto dell'olio di mandorle dolci. Alcuni bianchi del Queensland lo usano talora come surrogato del burro. La coda è molto grassa e usualmente si conserva sotto sale. Il dugong si trova anche negli estuari delle Indie occidentali e dell'America meridionale, dove si ciba di erbe di mare e di fiume. Gatti e cani. Ed è strano come i bianchi ripugni l'idea di mangiare dei gatti. Anche i viaggiatori che hanno mangiato tigri, leopardi, giaguari non vogliono mangiare gatti, sebbene ne abbiano certo ingeriti a loro insaputa in qualche ristorante. Non vi è città del vecchio continente che non possegga i suoi raccoglitori professionali di gatti, i quali vendono le pelli ai pellicciai e la carne a piccoli osti e a fabbricanti di salumi. I cinesi invece hanno una predilezione per i gatti neri che considerano i più fragranti e nutrienti e conservano gli occhi di gatto in vasetti di porcellana onde gustarli per la buona bocca. Anche gli indigeni del Sud America amano molto i gatti che si mangiano anche e si mangiano anche gli abitanti dell'Africa orientale. Nella colonia del Capo si mangiano i cagnolini e gli indigeni di alcune regioni dell'Africa centrale vanno matti per il cane ingrassato. Si narra che i cani giovani costituiscono un cibo in molte regioni del centro della Liberia e durante il 1916 si mangiavano molti cani anche in Germania e a Varsavia. Durante l'assedio di Parigi vi furono mercati speciali per la vendita della carne di cane. E qui è un punto dolente, il cannibalismo. Fra coloro che trovano essere l'uomo un ottimo cibo, si annovera il re del Takumbo di Mbau, una delle isole Figi. Eppure era un uomo in cui l'aspetto non esprimeva ferocia, ma buon umore. Egli faceva appendere nella dispensa i corpi dei suoi nemici e ogni mattina si recava a visitarli e indicava con la sua mazza quello che desiderava gli fosse servito a pranzo. In mezzo alla sua isola c'era una collinetta con una casa di missionari. Sotto di questa vi è un terreno dove, al tempo di Takumbo, si facevano danze licenziose e belliche, le quali accompagnavano l'uccisione dei prigionieri e i banchetti dei cannibali. Il terreno, liscio e duro per essere stato calpestato da migliaia di piedi, è ombreggiato da un grande fico d'India, un grosso tronco del quale è conficcata una lastra di pietra. Questo è il vecchio Akau Tabu, la pianta sacra. Prima che le vittime venissero cotte, e talora anche prima che morissero, venivano tagliate alcune parti del loro corpo e appese ai rami di quella pianta, talora carica soltanto di quei frutti ripugnanti. Una volta, Tacumbo, prima della sua conversione, tagliò la lingua al capo di alcuni suoi prigionieri, che aveva implorato una morte rapida, e allegramente se la mangiò in presenza del proprietario. Le gambe, le cosce e le braccia erano considerate le parti migliori degli abitanti delle isole Figi, e lo sono ancora oggi da quelli delle isole Salomone in Melanesia. La carne delle donne è preferita da quelle degli uomini perché è più tenera. Contrariamente a quanto si crede, la carne dei bianchi non è la preferita, perché si dice sia troppo salata. Alcuni anni prima che un certo Mariner si stabilisse fra gli abitanti delle isole Tonga, della Polinesia, i corpi di tre marinai, appartenuti a una nave europea che erano stati uccisi in una rissa, furono cotti e mangiati. Gli ospiti del festino caddero tutti malati e tre morirono. Probabilmente furono avvelenati da qualche altra cosa, ma fortunatamente per la sorte dei bianchi si diffuse la convinzione che le divinità straniere avessero fatto così le loro vendette contro i cannibali, e da allora in poi assai raramente gli abitanti delle isole Tonga mangiano carne di uomini bianchi. E i buoi? Sembrano fuori luogo parlare del manzo a proposito di cibi strani e rari. Eppure, quando Livingstone offrì una gamba di vacca a un capogruppo di Cabango, in Guinea Inferiore, egli rifiutò dicendo che negli dei nel suo popolo avevano mai mangiato tali animali, che considerano appartenenti alla stessa categoria degli uomini, poiché convivono con essi. Secondo gli africani dell'Equatore, i buoi portano la guerra, perciò essi non ne allevano, sebbene ne mangiano quando vengono loro offerti. In conclusione, tutto dipende dal punto di vista.